Radio Nuova Trieste presenta Tra musica e teatro mi sono ritrovata in radio. Tutti i segreti della lirica nei teatri italiani. Un programma ideato e condotto dal soprano Cristina Ferri.
Benvenuti tra musica e teatro, mi sono ritrovata in radio. Quest'oggi ho l'onore di avere qui con noi un giovanissimo, bellissimo, bravissimo, mezzo soprano, di origine molisana, ma posso dirlo, toscana d'adozione. Abbiamo qui con noi Laura Verrecchia. Buon pomeriggio!
Buon pomeriggio!
Buon pomeriggio, Laura. Senti, il tuo repertorio va dal barocco al bel canto e dal realismo alla musica contemporanea. Tu hai soprattutto nel tuo repertorio tanto Rossini, giusto Laura?
Tanto, tanto Rossini, sì.
Ma raccontaci un po', a parte il fatto che tu hai vinto tantissimi concorsi e grazie a questi hai iniziato la tua carriera, ma raccontaci un po' l'inizio, come hai studiato, come hai iniziato questo fuoco sacro, hai iniziato i tuoi studi in Molise e poi ti sei venuto a perfezionare qui da noi, come raccontaci un po'.
È stato così, ho iniziato i miei studi in Molise con il pianoforte e il canto in conservatorio a Campobasso e poi mi sono trasferita a Firenze verso l'ultimo anno del vecchio ordinamento per poi fare anche il biennio al Cherubini di Firenze. Com'è nata? È nata da sempre, è nata con me, è nato con me. Il canto, il ballo, anche la prosa, lo strumento che il mio pianoforte sono nati con me e li ho coltivati, qualcuno meglio, qualcuno peggio, nel senso poi per forza di cose ti devi dedicare,
certo,
di più,
ci vuole una scelta,
una cosa specifica che è stato ovviamente il canto, però diciamo ho sempre avuto una grande passione per l'arte in generale, anche il disegno e poi
ecco,
il teatro.
Questa passione, scusami Laura, nasce perché in famiglia solitamente tutti i nostri ospiti hanno sempre avuto un legame o genitori o comunque un qualcosa, hai anche tu avuto in famiglia qualcuno che ti ha indirizzato oppure sei una mosca bianca, perché ci sono anche queste rarità.
Allora, diciamo un po', utilizzo sempre questo paragone un po' forse a sproposito, non lo so, però mi viene da dire che è come un po' la vocazione per i preti, loro ce l'hanno, a un certo punto arriva, e a me è arrivata anche grazie, allora in famiglia non c'è nessun musicista, nella famiglia proprio diretta, ma la mia bisnonna era sorella al padre di Mario Lanza, del grande tenore, per cui in realtà in famiglia lontana c'è qualcosa, però appunto è una lontana parentela, ma devo dire
che
la passione...
parentela, è un'importante parentela perché è un po' stato sempre un po' sminuito, no? Da noi in Italia, Mario Lanza, per il discorso che faceva soprattutto i film, no? Dove lui cantava, ma aveva una voce meravigliosa, oltre ad essere anche un bellissimo uomo, quindi che era stato subito prestato molto per quello che era i film degli anni 50-60 inerenti. Certo. Lui ha interpretato Caruso e ha fatto conoscere l'opera italiana in America.
Dobbiamo a lui in realtà questa cosa, è vero, perché poi in America è conosciutissimo molto più che in Italia, in effetti, e il grande Elvis Presley si era ispirato a lui, era un suo grande fan, per cui e poi la figura di Mario Lanza non deve essere legata all'opera, puramente all'opera, in realtà ne ha fatta, diciamo, relativamente poca, è più proprio un artista, un attore, un cantante, lui, la sua carriera comunque è stata ad Hollywood.
Certo, però quindi... ripeto, almeno a mio giudizio personale, perché io sarà che ero innamorata folle da ragazzina, guardavo i suoi film, e ovviamente che ti trasmettevano, però caspita, che voce, che bellezza, secondo me è stato anche un peccato, molto più a mio avviso, e non me ne vogliono gli altri radioascoltatori, molto più portentoso del nostro Claudio Villa, ad esempio, no? Che poi si è cimentato il nostro Claudio Villa in alcuni duetti in lirica. No, ma io dico proprio a livello vocale,
un fascino,
no?
Diverso.
Sì, sì, però tante volte, no, hanno sempre detto, perché magari forse alcuni critici dicevano che non aveva la voce perfetta per l'opera, non era troppo... Ma insomma, ce ne fossero ad oggi di Tenorio e Mario Lanza.
Infatti, sono d'accordo, sono d'accordo. Poi ci sono anche delle registrazioni dei dischi in cui ha inciso arie da camera, arie, le canzoni napoletane. Certo, per esempio, si può ascoltare in alcune qualche difetto di pronuncia perché essendo americano, però voglio dire, abbiamo anche dei nostri grandissimi interpreti della lirica attuale, considerati i migliori, che hanno tuttora dei difetti di pronuncia, per cui voglio dire, si poteva anche perdonare a lui, ecco.
Anche perché poi lui questi film, cioè insomma, erano fatti per un pubblico americano e non per un pubblico italiano, sono venuti dopo da noi, quindi
certo, certo, ma parlo anche di
più che incisioni. Sì, sì, però ecco, anche certo, in questo senso, mentre ad oggi i cantanti, tanti stranieri che stanno sempre in Italia, fanno opere italiane, dopo tanti anni un minimino di perfezione e correzione sarebbe gradito, anche perché per i cantanti italiani, quando vanno a cantare all'estero, le altre nazioni esigono una pronuncia perfetta.
Vengono bastonati.
In Francia, io sì, con tutto il rispetto per voi francesi, per i francesi, mon amour, vi amo tanto, je t'aime, però a noi italiani ci falciate, insomma, cosa che noi invece prendiamo un po' tutto. Però veniamo a noi. Quindi allora, Laura, la bellezza, la bravura... Sappiamo da dove l'ha presa, dal grande Mario Lanza. Ma no, scusa, è dato di fatto. E quindi la bellezza, la bravura, la recitazione, la prosa, questi geni sono arrivati, migrati fino a te. Però, appunto, sei... è chiaro, ti hai iniziato come pianista, poi hai proseguito, hai visto e questo ti piaceva di più, perché magari forse nel canto riuscivi a mettere insieme tutte queste cose, la musica e la recitazione,
esatto,
no?
Esatto.
E potevi esprimerti forma... maggiormente.
Sì, credo sia la forma più completa poi dell'arte, l'opera, tutto. L'opera ha il ballo, ha il canto, il movimento, l'attorialità, poi guardando tutto lo spettacolo, vedendo la scenografia, e c'è anche appunto l'arte della
nella sua essenza.
Nella sua essenza.
Senti Laura, esatto. Senti Laura, io ti ho ascoltato, la tua voce è molto, molto bella, veramente un bel mezzo soprano, perché molte volte si sentono, sì, si dice mezzo soprano, ma in realtà sono più soprani Falcon che iniziano a darsi come mezzo soprano. La tua è proprio invece una qualità da mezzo soprano, che ha una caratteristica particolare, nel senso che sfoghi molto bene nella zona acusa, mantenendo bene però il tuo registro centrale e basso. Questa tua facilità e agilità in tal senso sicuramente sarà dovuta dal repertorio barocco e rossiniano, no?
Sì, anche dal fatto che nei primi anni, i primissimi anni di studio, studiavo da soprano, il soprano insomma, un po' borderline, un po', non so, faccio un esempio, Don Elvira, che potrebbe essere anche interpretata da un mezzo soprano acuto.
Certo.
Oppure, ruoli en travesti, ma poi
Cherubino, questi ruoli così.
Sì, di fatto ho fisicamente le corde del mezzo soprano e l'apertura della laringe da soprano, per cui ho questa fortuna, la chiamerei fortuna,
certo,
fisica, di avere questo strumento un po' ibrido. La corda è proprio da mezzo, però abbiamo anche altro che determina poi il colore della voce e la facilità o meno in determinati registri. Per cui sì, devo a quello, devo al fatto di aver studiato sempre con quasi sempre con voce acute, e quindi un po' aiuta anche quello.
Molto, anche perché solitamente che succede? Che nelle voci come mezzo soprano si tende insomma a dire no, ingrossa, però poi chiaramente poi si perde, ma questo anche per i soprani, per i tenori si perde poi la zona acuta, bisogna avere certo un giusto equilibrio da poter portare nella zona bassa, nella zona acuta. Ho visto che te hai fatto delle masterclass con la grande Daniela De Sì.
Sì.
Con la signora Ricciarelli, con la signora
Ricciarelli è una storia lunghissima, sì. Nel senso che è iniziata proprio quando, quando ero proprio alle prime armi, io ho iniziato lo studio del canto lirico a 16 anni, anche se prima facevo parte delle voci bianche, quindi di un coro di voci bianche, per cui è iniziato molto prima. Però diciamo lo studio serio del canto lirico è iniziato quando avevo 16 anni. Katia Ricciarelli l'ho incontrata ai miei 18 anni. Studiavo da soprano e fu lei già a dirmi: guarda che tu, secondo me, sei mezzo, non sei un soprano. Fu lei ad accorgersi di questa cosa. Poi, in effetti, feci la mia visita foniatrica, le visite che si sono poi susseguite, ovviamente come strumento fisicamente è quello del mezzo soprano, però lei l'aveva capito.
Scusami Laura,
Sì.
scusami un secondo, se mi permetto, scusami Laura che ti interrompo, apro una parentesi nei riguardi della signora Ricciarelli, perché molte volte no, si legge soprattutto in questi contenitori di melomani, nei social, tutto quanto, molto criticata. La Ricciarelli è una delle voci più belle che abbiamo avuto nel nostro panorama nazionale e ha veramente regalato delle incisioni emblematiche che veramente sono di riferimento storico. Poi ognuno ha le sue scelte poi di vita e come volersi mantenere in questo mondo dello spettacolo, mettiamola così. Però non gli si può negare alla signora Ricciarelli che ha un orecchio eccezionale, che ha una grande conoscenza di quello che è la voce. Quindi non mi
Vero.
stupisce quello che hai detto, scusami se mi sono permessa
No,
di fare questa
è giustissima
incisione.
questa tua precisazione, anche perché voglio dire, bisogna secondo me parlare di lei come davvero un'artista incredibile, da una voce pazzesca, e parlare di lei, cioè ricordarsi delle sue performance all'inizio della carriera. Cioè, è
Esatto.
chiaro che stiamo parlando di una donna di una certa età che continua a fare, come dire, della sua fama anche una ragione di vita.
Certo,
Cioè, io mi metto nei panni di un cantante, diciamo, per il quale è difficile, rinunciare alla propria ragione di vita. Ecco, c'è qualcuno che riesce in maniera fredda a dire: bene, è finito il mio tempo. Non è più il caso di cantare, di
e
esibirmi in
poi sai
pubblico.
Laura, poi ci sono tante motivazioni, ci sono anche persone magari con il tempo magari non sono riuscite. Ne so, è vero, lei ha avuto una carriera meravigliosa nell'epoca d'oro, la Ricciarelli, e non
Sì.
dimentichiamoci il suo Otello meraviglioso. Lei è stata l'ultima Desdemona di Del Monaco, con Zeffirelli e
Certo.
tantissime altre cose che entrano nella storia, anche del suo personaggio focoso, è stata l'unica che in una contestazione della Luisa Miller alla Scala è uscita perché il pubblico ce l'aveva con lei e l'ha affrontato. È un
Vero.
personaggio, è veramente è un artista a 360 gradi. Però è vero che ha anche guadagnato tanto ai suoi tempi, però nessuno deve permettersi, secondo me, di poter giudicare a un certo punto, ma solo si dovrebbe dire, apprezzare appunto, mi ha detto te Laura, l'artista che è stata e quello che ci ha donato, e poi chi lo sa com'è messa anche a livello economico, quindi se uno ha bisogno poi di dover continuare a lavorare per i suoi motivi e tutto quanto, perché non si può dire ma l'avrà guadagnato, ognuno pensa per i cavoli suoi e lei è giusto che faccia quello che deve fare. Ma chiudiamo questa
Anche
parentesi con la
perché
Ricciarelli. Sì, dimmi.
Sì, sì, no, volevo solo concludere dicendo anche perché sì. Finché c'è qualcuno che la chiama per cantare e per esibirsi in qualche modo, vuol dire che a qualcuno interessa, voglio dire.
Esatto.
E poi bisogna appunto sempre pensare a quello che è stata e all'età che ha, a tutto quello che è successo, che è passato, quindi...
Poi è una grande attrice, si è dimostrata anche una grande attrice, ma lei, ha fatto dei film meravigliosi, lei, una grande interpretazione.
Esatto, è stato un personaggio che negli anni si è anche evoluta, si è evoluto e ha anche regalato molte parti della sua arte. E quindi, ripeto, cioè, finché c'è chi la chiama e lei ovviamente risponde con voglia e con piacere, ma perché no?
Invece veniamo alla Dessì, alla dorata Dessì, Daniela.
La dorata Dessì vinse il concorso Spiro Sargiris a Sarzana nel 2014, 10 anni fa.
Quando e poi
vinse il secondo premio. Sì, è morta nel 2016. Nel 2016.
Poco dopo, insomma.
Ad agosto, sì, 2016. Niente, avevo fatto questo concorso, in più avevo vinto anche una masterclass con lei ed è stato forse il premio più interessante perché abbiamo lavorato su alcune cose, anche su Rossini e fu molto bello, ricordo questa bella esperienza, c'era anche Fabio Armiliato, andammo a vederla io e gli altri allievi di questa masterclass, andammo a vedere il loro spettacolo Attore del Lago, che era la Bohème. Bellissimo, bellissimo.
Senti Laura, ma bellissimo, tu ora sì. Sei parlato di tutti questi grandi, della genia buona che ti ha portato ad essere quella che sei, ma veniamo a te. Anche te stai macinando opere su opere, ruoli importantissimi, Laura, e quindi anche questa tua semplicità veramente mi solleva il cuore, perché veramente cerca di mantenerti sempre così. E non ultimo, te hai fatto una delle ultime opere che ha composto Tutino, hai preso parte al cast anche della Lupa, giusto? Come è stato?
Sì.
Interpretare un'opera di un compositore vivente.
Bellissimo e difficilissimo. Posso dire che è stata l'esperienza più interessante di questi anni, perché innanzitutto è una cosa unica partecipare alla messa in scena prima mondiale assoluta di un'opera. Incredibile, cioè io penso, non so, alla Gertrude Righetti Giorgi, quando è arrivato lo spartito di Barbiere di Siviglia e ha fatto la prima, per dire, insomma, bello, bello. Io devo dire, ero nel secondo cast, per cui non ho preso parte alla prima assoluta, però ero comunque in quella situazione ed ero molto felice. Abbiamo fatto un lavoro bellissimo col maestro Carminati, che dirigeva.
Ma il maestro Tutino è venuto? Il maestro Tutino è venuto?
Era lì.
A voglia!
Sì, sì.
Il toscano ti si è proprio insidiato dentro, Laura? A voglia!
Sul sicché si sente tanto.
Bello, 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 dire,
dico sicché, mi dicono, ma che sei toscana?
No, è bellissima anche la regione da dove proviene, assolutamente, mai rinnegato. Mi inorgoglisce un po' di toscano in questa bellissima ragazza. Quindi è venuto il maestro Tutino, che scommette doveva controllare tutto.
Tutte le prove, è stato molto interessante, devo dire, ovviamente... dava carica da un lato, anche un po' di preoccupazione dall'altro, perché poi è musica molto bella, molto particolare, molto forte e anche, direi, difficile. Soprattutto la Lupa, per me, parlo per la mia personale esperienza con questi due spartiti, direi che quella della Lupa è una scrittura un po' più difficile rispetto a quella del Berretto a Sonalli, che ha scritto praticamente nei mesi scorsi, e quindi è stato, si vede, diciamo, che sono passati 30 anni tra l'una e l'altra opera come scrittura del maestro. È stato molto bello, devo dire veramente emozionante, è stata un'esperienza più direi emozionante dei miei anni in teatro. E poi c'era la regia di Davide Livermore, che devo dire che è un regista pazzesco, un catturatore, come si dice, un acchiappanime.
Ma senti, mi sono già domanda, siccome ti ha fatto la citazione della prima che ha cantato il Barbiere di Siviglia, allora hai deciso cioè colei che ha cantato per la prima volta dal Tancredi di Rossini, di Tanti Palpiti, e poi è rimasta famosa più quell'area inizialmente dell'opera stessa che Malanotte, il contralto Malanotte, ma che ebbe a che ridire con Rossini, perché sinceramente all'inizio quest'area non la voleva fare, questa latina così, ma voi invece, e quindi Rossini se la dovevo piegare poi a riscrivere, a scrivere appunto la latina di Tanti Palpiti, e poi è rimasta nella storia. Ma voi vi siete permesse, non credo, però oddio, no, vi siete permesse di suggerire o dire qualche cosa al maestro Rossino, o c'era una reverenza proprio come no, fa mio gatto allora. Reo che si pancia proprio dritto dritto per terra.
No, devo dire che io personalmente no, non mi sono permessa, ma perché non saprei neanche cosa dire. Devo dire, ad ognuno il suo, cioè io faccio la cantante e faccio l'interprete e il compositore lui non mi permettere mai.
No, lo so, ma dicevo eventualmente, no, qualche passaggio, giustamente vi hai detto, c'è cioè una tessitura magari per me era un pochino più faticosa rispetto a un'altra, magari se si potesse ovviare a qualche cosa.
No, non ho avuto questo problema, in realtà non ho avuto questo problema con la sua scrittura, solo un po' di lettura, ripeto, sulla lupa, forse gliel'ho anche detto al maestro. Questo che dovevo averglielo detto, che ho avuto un po' più di problemi ad approcciare alla lupa, che però secondo me tra le due come personaggio, perché il personaggio del Beretto a Sonagli era diverso ed era secondo me un po' meno interessante rispetto a quello della lupa, per il mio
a tuo gusto personale,
la mia località, il mio gusto e anche il mio modo interpretativo, insomma. Un po' così.
Senti, ma dopo tutto questo, no? Vedendoti così, bella moracciona, i nostri radioascoltatori non ti possono vedere, ma io li invito tutti, li esorto ad andare a conoscerti, perché su YouTube la trovate veramente, Laura Verrecchia, andate ad ascoltare e seguitela in tutte le sue rappresentazioni, perché veramente è un bel piacere ascoltarla e vederla. Tu, così bella Grazie. Moracciona e tutto quanto. Quanto ti manca a debuttare Carmen?
Ah, l'ho già fatta. L'ho fatta in Corea nel dicembre 2022 e canterò, diciamo, il debutto europeo in Italia sarà l'anno prossimo, a dicembre, al Petruzzelli di Bari.
Wow! Allora abbiamo dato l'anteprima. Che meraviglia, Laura, sì, tanti complimenti da parte nostra. Senti, ma allora Grazie. Ritorni poi al nostro ospite, così ci racconti della tua Carmen, come te la sei sentita, perché poi è un debutto importante a Petruzzelli di Bari, uno dei teatri più grandi, più belli che abbiamo noi in Italia.
Sì.
Che meraviglia, sì, Laura.
Sì, sì, sì. Sì, sono contenta perché ci voleva, insomma, l'ho già cantata, però era un contesto diverso, era un contesto certo. per provarla e quindi...
Certo, ovviamente.
Sono contenta poi di farla in un bel teatro grande e importante.
Quindi diciamo, ci stiamo avvicinando a ruoli come Werther, queste opere così,
sì.
Sì. Molto bene. Sì. Allora, radioascoltatori, qui avete conosciuto questa nuova stella del panorama lirico, questo meraviglioso mezzo soprano. Io ringrazio Laura Verrecchia, ringrazio il nostro tecnico Alessandro Sinico.
Grazie tanto, sono onorata di aver fatto questa bellissima chiacchierata con te. Invito il pubblico a venire al mio prossimo appuntamento, che è al Maggio Musicale Fiorentino, a luglio con Il Barbiere di Siviglia. Sarà nella cavea del Maggio. E sarà bello perché è un allestimento di Damiano Micheletto che propongono da un po' di anni e io stessa l'ho interpretato già 2 volte, però è una produzione molto allegra, frizzante e poi ogni volta è diversa, ecco, non è che è sempre la stessa,
Certo.
gli interpreti sono diversi o gli stessi interpreti maturano negli anni, per cui sarà lì nella cavea, il teatro fornirà dei cuscini in modo che il pubblico sia anche comodo su quelle pietre, c'è il fresco la sera, per cui ecco, il mio prossimo appuntamento è quello, vi invito ad esserci. Un bacio!
Allora, tutti ad ascoltare Lara Verrecchia e per tutti i radioascoltatori che ci vogliono contattare lo possono fare scrivendo a redazione @radionuovatrieste.it. Un bacio al mio grandissimo tecno Alessandro Ostinico, a Laura Verrecchia e a tutti voi.
Vi abbiamo trasmesso Tra musica e teatro mi sono ritrovata in radio. Tutti i segreti della lirica nei teatri italiani. Un programma del soprano Cristina Ferri.